Santa Madre di Dio, prego. Benvenuti nella Basilica Romana di Santa Maria Invialata per questo 16° sabato mariano della serie dedicata quest'anno a un cammino di speranza con Maria. E un cordiale saluto anche a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Tiene oggi la lezione del sabato uno dei più conosciuti e ricercati professori di teologia, Monsignor Gianfrancesco Colzani, si ama chiamare più facilmente, dice come il Papa, Gianni Colzani.
Gianni è il mio nome.
Laureato presso la Facoltà Teologica di Milano, è professore un po' dovunque, tutti se lo contendono. A Roma ricordo il suo insegnamento come ordinario alla Pontificia Università Urbaniana e anche come professore alla nostra Pontificia Facoltà Teologica Marianum. È stato relatore anche ai nostri convegni di fine d'anno al Teresianum e a diversi sabati mariani. Fu ed è presente a molti congressi, convegni, simposi di teologia, di missiologia, dove è specializzato, e di antropologia teologica. Mi piace ricordare tra le sue numerose pubblicazioni di antropologia cristiana, di ecclesiologia, di missiologia, eccetera, il volume che ha scritto sulla Vergine Maria e che cordialmente gli ho sempre invidiato, Maria, Mistero di Grazia e di Fede, edito dalle Edizioni Paoline. Ugualmente recente, edito dalle Edizioni Paoline, il volume Missiologia Contemporanea, il cammino evangelico delle chiese dal 1945 al 2007. Questa sera ci intrattiene su un tema teologico e insieme antropologico, alla luce di Maria. Ecco il titolo. Il cammino umano, dalla solitudine alla speranza, creare legami affidabili con i fratelli e con Dio. Grazie Don Gianni di aver accettato di essere ancora una volta con noi nella semplicità della nostra assemblea, che è come un piccolo cenacolo che si stringe attorno alla Vergine. Grazie anche nella povertà e nella semplicità degli ascoltatori e nell'ascolto nostro, ma del tuo insegnamento, grazie, veramente teologico, profondo e anche pastorale, che oggi vogliamo insieme ascoltare. A te la parola.
Grazie a Padre Toniolo e un saluto sincero a tutte quante. Per me è un piacere venire qui e cercare per un po' di tempo di parlare della Madonna. E comincerò con una battuta che rubo al Papa Francesco, non so neanche quando l'abbia detta, ma ricordo di averla sentita in una delle molte meditazioni che fa tra Santa Marta, la catechesi del mercoledì e quelle dell'Angelus, ma che mi aveva colpito molto. Parlando di Maria, la descriveva come una ragazza di periferia. Siccome ci vivo in periferia quando sono a Milano, e mi ha colpito parecchio. E mi sono detto, in fondo la cosa sta proprio così. Nazareth era allora una borgata assolutamente insignificante. Lei, adolescente, doveva avere 15-16 anni al massimo, quella era l'età in cui le ragazze andavano spose nella Galilea in cui lei abitava. A dir la verità, noi pensiamo che le sue origini siano gerosolimitane, che lei abbia vissuto, forse sia nata a Gerusalemme, e non sappiamo tutte le ragioni per cui nel Vangelo di Luca la troviamo a Nazareth. Ma Comunque possiamo immaginare la sua vita in un piccolo borgo di poco più di 200 persone. Come tutte le ragazze, tanta preghiera, tanta fede, tanta fatica. Aveva il suo Giuseppe, era un po' il suo sogno, il suo futuro, e di colpo quell'esperienza. L'angelo e l'annuncio: tu sarai madre in una situazione unica e singolare. Di colpo quell'esperienza. Noi diciamo che in quell'esperienza Maria è la prima a dover credere in Gesù, a 15 anni. Un salto da una fede sociologica condivisa con i genitori, i parenti, gli amici, le amiche, a una fede personale, individuale, sua propria di lei. E lei accetta. Alle parole dell'angelo accetta e fa il salto. Crede, forse un po' con l'incoscienza tipica con cui possono fare salti del genere soltanto le adolescenti, totalitarie per natura loro. Ed ecco la solitudine. Quando ha detto sì, eccomi, sono la serva del Signore, il momento magico del contatto con l'angelo finisce e lei si trova sola. E adesso? Chi lo dice a Giuseppe? Chi lo dice a mia mamma? Chi lo dice? Ecco, la solitudine, ed ecco, come dire, il bisogno anche di confidarsi. Subito dopo l'annunciazione, Luca narra la visitazione di Maria alla cugina Elisabetta e narra il loro profondo e singolare aprirsi l'una all'altra, l'anziana e la giovane. L'anziana Elisabetta apre, come dire, per prima il suo cuore, anche lei al centro di un concepimento strano e fuori dall'ordinario. Apre il suo cuore e utilizza una benedizione e una beatitudine. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del grembo tuo. Beata tu. Ecco perché hai creduto. Siamo di fronte a una beatitudine e a una benedizione che sembrano essere il frutto di quei tre giorni circa, due e mezzo, tre, che ci volevano per scendere a piedi dalla Galilea fino a Gerusalemme, a Incarim, dove viveva Elisabetta, e poco sotto a Gerusalemme, a 3-4 chilometri di distanza. Ed ecco, di colpo, questa persona proiettata, come dire, a un livello unico: benedetta tu, beata tu. Lei a sua volta apre il cuore all'anziana cugina e ci stupisce l'insieme dei sentimenti che essa mostra di avere maturato in quei giorni di cammino e di riflessione. Due in particolare si sono impossessati della sua persona e della sua vita. Innanzitutto la gioia. L'anima mia magnifica, il mio spirito esulta. Maria è piena di gioia, quella solitudine l'ha ricolmata di una unica, stupenda, meravigliosa gioia. Ed è qualcosa di straordinario, di certo, è la gioia che viene dall'abbandonare la propria vita nelle mani di Dio, perché nel Magnificat Dio è il centro, Mi sono preso la briga di mettermi a contare quanti verbi nel Magnificat hanno Dio come soggetto. 11. 11 volte in quel piccolo brano Maria parla di ciò che Dio ha fatto. Ve li leggo. Dio ha guardato l'umiltà della sua serva, ha fatto in lei cose grandi. Stende la sua misericordia di generazione in generazione, ha spiegato il suo braccio, ha disperso i superbi, ha rovesciato i potenti, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, si è ricordato della sua santa alleanza. 11 volte. Dio è al centro del Magnificat. Una volta parla di sé. Parla di sé quando dice: Dio ha guardato l'umiltà della sua serva. Gli esegeti discutono come tradurre quella parola greca tapeinosis, se tradurla come una virtù o una condizione, come un'umiltà o una umiliazione. C'è un filo, ma un filo grande tra le due cose. Maria vive l'umiliazione di una condizione che noi equivarremmo a quella di una ragazza madre, e vive l'umiltà di chi abbandona la sua causa nelle mani di Dio, perché Lui gli renda ragione, Lui che sa come sono andate e come stanno le cose. Ecco allora che noi possiamo dire che i due sentimenti che Maria esprime fino in fondo in questo piccolo episodio sono la gioia perché Dio opera, non perché lo fa in lei, ma perché Dio ha cominciato ad agire, la gioia, e l'umiltà, umiliazione nel gesto che ha operato servendosi di lei. Io credo che non c'è un'altra maniera di parlare della speranza. La speranza nasce dall'insieme dell'azione divina che ricolma di gioia in una situazione difficile, di umiliazione, di difficoltà, di contrarietà. Maria vive una situazione difficile, ma in questa situazione difficile essa coglie il modo di agire di Dio, e questo ricolma e rende libero e grande il suo cuore. A me pare che abbiamo qui, come dire, una lezione importante circa il modo di vivere quei momenti di solitudine, di fatica, che non mancano mai nella vita di nessuno. C'è un intervento di Dio. E allora Maria allarga lo sguardo nella seconda parte del Magnificat da sé agli altri e dice che quello che Dio ha fatto con lei, se l'ha fatto con lei, lo fa sicuramente anche con altri. Lei non è niente. E quello che Dio fa con lei lo fa perché lo fa con tutti. Ed ecco allora che essa pensa innanzitutto agli umiliati, agli affamati, pensa ai potenti, ai ricchi, ai superbi. Dio disperde i superbi, i loro pensieri, rovescia i potenti, rimanda i ricchi a mani vuote, al contrario, innalza gli umiliati e innalza, abbiamo anche la fortuna di avere un colombo in chiesa, e questo è una cosa molto bella perché ci rende tutti partecipi di questo. Ecco, dicevo, lasciamo che lui onori il Signore a modo suo e noi a modo nostro. Ecco, che dicevo, siamo di fronte a questo grande, sorprendente mistero di Maria che allarga lo sguardo e dice, insomma, che se vi è una speranza per lei, vi è una speranza per tutti noi, per me, per te, per ciascuno di noi. Io non conosco la vostra vita, non so quali sono i vostri problemi, ma quello che posso dire è che questo episodio ci mette di fronte a un motivo sorprendente di speranza e mi pare una delle cose più belle che non dovremmo dimenticare ed ecco allora il tema che cercherò di trattare, il passaggio dalla solitudine alla speranza, dalla solitudine della prova, della fatica e della difficoltà alla speranza, alla gioia, alla certezza che Dio si prende cura di me. Credo di poter cominciare questo nostro discorso dicendo che la solitudine non ha bisogno di molte spiegazioni. Ognuno di noi in qualche momento della vita l'ha sperimentata a fondo. Non abbiamo bisogno che ci dicano che cosa vuol dire non saper con chi parlare, con chi confidarsi, non saper cosa significhi il dramma di essere soli. Un po' più difficile è invece capire la speranza, perché c'è tutto un insieme di parole che vengono come parole che sembrano quasi simili, vicini alla speranza, ma non lo sono. In particolare vorrei cominciare con il distinguere la speranza dall'ottimismo, dal realismo e dalla evasione, perché non ci capiti di confondere le cose. Innanzitutto, non dobbiamo confondere la speranza con l'ottimismo. A rigor di termini, l'ottimismo è l'atteggiamento pigro di chi ritiene che le cose a poco, anche quando sono difficili, a poco si aggiusteranno da sole. In fondo, l'ottimismo annulla la tragicità della vita, della realtà e favorisce l'ingenua illusione di chi, guardando il corso delle cose, non vede il nero, ma pensa che alla fine tutto andrà per il meglio. L'ottimismo, proprio perché nega la tragicità della vita, nega anche la possibilità della speranza. Addirittura dobbiamo dire che ci può essere speranza solo in chi ha visto e accolto fino in fondo il dramma del patimento e della sofferenza. Solo chi ha visto l'ingiustizia, la falsità, il consumismo, il vuoto di valori, la violenza, la manipolazione delle cose, solo chi ha visto tutto questo può seriamente parlare di speranza. Chi non ha visto il male, prima deve sperimentarlo. Prima di dire che cosa sia mai la speranza. E credo che allora la capacità di vivere la durezza delle prove rivolgendosi a Dio e vivendo vedendovi il senso più alto della sua presenza è il mistero della speranza. Un profeta, Isaia, ha una parola che esprime l'anelito della speranza. Sentinella, presta queste parole il profeta all'umanità, la sentinella era la sentinella notturna e si sa che le ultime ore della veglia notturna sono le più dure, le più difficili. Sentinella, quanto resta della notte? A A volte succede che noi pure ci chiediamo quanto resta di questo tempo negativo, quanto resta. Solo poi si può parlare di speranza e si può considerare il Signore con la propria adesione piena. E sempre il profeta, nelle lamentazioni di Geremia, ci mette di fronte a chi, sommerso dalle cose negative, con la bocca nella polvere, osa alzare la testa e dire: forse, forse c'è ancora speranza, forse. Dove quel forse è la foto della nostra fede, forse. Ecco, la speranza non è ottimismo, non è nemmeno realismo. Il realismo afferra il presente e lo fa perché dubita del futuro, non si sa mai. Nel futuro sospetta un facile inganno, vivere l'oggi, afferrare l'attimo fuggente. È il monito del realismo, quel famoso carpe diem, prendi l'oggi. Perché cercare la felicità altrove quando la vita chiede solo di essere vissuta e così l'orizzonte si rimpicciolisce. Vi è spazio solo per adesso, per l'oggi, e questo è l'unico giorno in cui vale la pena di vivere. Il realismo al futuro riserva la stessa obiezione di Nicodemo. Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse rientrare nel seno di sua madre e ricominciare a vivere una seconda volta, aggiustare le cose fatte male, fare meglio quello che è possibile? C'è davvero un futuro? O quello che è stato e basta? Il realismo obbliga a lasciar perdere tutte le illusioni e con questo anche tutte le speranze. La speranza è il lusso di chi non conosce abbastanza la vita. In realtà noi dobbiamo dire che la speranza non si abbassa al presente, ma piuttosto alla convinzione di essere impotenti e incapaci di cambiare. La speranza si oppone all'annullamento del protagonismo della propria esistenza che ognuno deve coltivare per sé. Mi viene in mente uno dei romanzi di quelli che leggevo quando ero giovane, avevo questa abitudine, ma c'era un romanzo che mi ha sempre colpito, La peste di Camus, laddove, parlando di una città afflitta dalla peste, chiusa da un cordone sanitario, non si entra e non si esce, mette vicino agli appestati due figure simboliche, il sacerdote e il medico, simboli della fede il primo, della scienza il secondo, in un dialogo che sempre si contorce e si scontra. E in uno di questi dialoghi in cui il sacerdote e il medico discutono, noi diremmo, della cosa grande che è la vita, il sacerdote gli rivolge questa domanda: è venuto il tempo, di fronte a un mondo che va così male, in cui è diventato obbligatorio o negare tutto o affermare il senso di tutto? E chi di noi, gli dice guardandolo dritto negli occhi, chi di noi oserebbe negare tutto? La gioia, la pace, la verità, la vita, l'amore, chi oserebbe negare tutto? È falso, non c'è niente. È solo una illusione vai dritto per il presente, cogli l'attimo e la sia finita lì. Ecco, io credo che questo atteggiamento è quella malattia spirituale che i padri chiamavano tedium vitae, noia, stanchezza del vivere. Adesso la si chiama depressione. Ma il tedium vitae, il venir meno della gioia della vita, il rassegnarsi a tirare a campare, non è da cristiano. La speranza non è l'ottimismo, non è il realismo, non è nemmeno l'evasione, perché l'evasione è in fondo l'atteggiamento di chi nega il presente, il passato, il futuro. Il passato perché oramai è andato anche quando lo si guarda con nostalgia, il futuro perché non ci si può fidare di quello che succederà, il presente perché passa troppo alla svelta. Ed ecco allora l'evasione che è l'atteggiamento di chi si costruisce una realtà destinata a durare un attimo. Abbiamo formulato oggi, noi che ne siamo diventati grandi specialisti, il tema della realtà virtuale, una realtà virtuale, una realtà che è solo nelle apparenze, per cui si comunica con una persona senza neanche sapere chi sia, senza mai averla vista, tramite tutta una serie di cose, un mondo dove alla fine tutto si svolge come noi abbiamo deciso in precedenza. E allora io credo che dopo queste chiarificazioni semplicemente viene il momento di chiederci se la solitudine ci è chiara, se la speranza non è ottimismo, non è realismo, non è evasione. Cos'è? Da dove viene la speranza? Io penso che molte cose le abbiate già sentite da coloro che mi hanno preceduto sulla speranza, per cui mi è venuto in mente di cominciare con un testo di Charles Peguy, Il portico del mistero della seconda virtù, un testo sulla speranza che la presenta, questa virtù teologale, in una maniera certamente fuori dell'ordinario. La fede è una sorta di monologo prestato a Dio. Sono un po' di pagine, non ho intenzione di leggervele tutte, le riassumo così comodamente, mischiando, e chiedo scusa, le mie parole a quelle di Peguy. Questo monologo di Dio comincia così. La fede, dice Dio, non mi sorprende. La fede non è sorprendente. Io risplendo talmente nella mia creazione, nel sole, nella luna, nelle stelle, in tutte le mie creature, negli astri del firmamento, nei pesci del mare, nell'universo. Io risplendo talmente nelle mie creature che basta avere gli occhi per credere. La fede non mi meraviglia affatto, dice Dio, perché è naturale, è naturale. La fede è semplicemente cogliere la mia presenza in tutto quello che c'è attorno alla tua vita. Francesco d'Assisi è stato l'ultimo a cogliere questo mistero della creazione. Laudato sì, mi Signore, per fratello sole, sora luna, e si spinse a dire sorella morte, Laudato sì, mi Signore. Noi non vediamo negli insetti, nelle creature, delle creature, ma delle cose da tenere o da buttare via. Dice Peghi che Dio ragiona un po' così. La fede non mi sorprende, è la conclusione naturale di persone che sanno vedere le cose. La carità, dice Dio, non mi sorprende, non è sorprendente. Queste povere creature sono così infelici che a meno di avere un cuore di pietra, come potrebbero non aver pietà le une delle altre? Come potrebbero non aver carità per i loro fratelli? Non togliersi il pane di bocca, il pane di ogni giorno, per darlo a dei bambini infelici che passano. Da loro mio figlio, il mio stesso figlio, dice Dio, ha avuto tale carità. Mio figlio, loro fratello, la carità non mi sorprende. Ma la speranza, dice Dio, la speranza sì mi sorprende. La speranza è sorprendente. Che questi poveri figli vedano come vanno le cose e credano che domani andrà meglio. Che vedano come vanno le cose oggi e credano che andrà tutto meglio domattina. Questo sì che è sorprendente. Ed è certo la più grande meraviglia della mia grazia. Io stesso ne sono sorpreso. E deve essere perché la mia grazia possiede davvero una forza incredibile, perché sgorga da una sorgente e come un fiume inesauribile continua a versare la sua forza sulla terra. Dice, la forza della mia grazia genera questa piccola speranza vacillante al soffio del peccato, tremante a tutti i venti, eppure così invariabile, così fedele, così pura e invincibile, immortale, impossibile da spegnere, come la fiammella che c'è nel santuario davanti a me. Dice, ciò che mi sorprende è la speranza e non so darmene ragione, questa piccola speranza, questa speranza bambina. Le mie tre virtù, mie creature, mie figlie, sono anche loro come le mie altre creature. La fede è una sposa felice e fedele, la carità è una madre ardente, ricca di cuore, la speranza è una bambina insignificante e tuttavia nei momenti difficili è lei, la speranza, che prende per mano le altre virtù, la fede e la carità e le guida. La speranza sa guidare i momenti difficili, la speranza, più della fede e più della carità. Ecco allora che a me sembra di poter ricavare da questo testo che potrete certamente trovare da qualche parte, credo anche su internet, credo di poter ricavare una semplice conclusione. Quello che Peghi vuol dire è che per nutrire speranza bisogna prima aver sperimentato qualcosa di grande, qualcosa di enorme, che riempie la mente e il cuore, che rende capaci di rischiare tutto. Guardiamo nelle scritture. Dio disse, Abramo partì. Partì perché prima di ascoltare la parola di Dio l'aveva incontrato e ne era rimasto totalmente compreso. Partì senza pensare. La prima cosa che mi sono chiesto è, al primo bivio, cosa ha detto? Vado a destra o vado a sinistra? Come ha risolto il primo bivio? Che era fuori dell'uscio di casa sua. vado a destra o vado a sinistra? Partì, fidandosi di Dio. Noi siamo nati cristiani? Ai miei tempi si diceva di sì. Oggi abbiamo imparato che nessuno nasce cristiano, che nessuno nasce cristiano. Anche quando poniamo il battesimo dei bambini, sappiamo di aver semplicemente spostato la loro conversione, quella dell'adulto che dice sì a Dio perché l'ha incontrato, sappiamo di aver semplicemente spostato la loro conversione nella loro educazione e nel momento delle loro scelte. Nessuno nasce cristiano, lo si diventa. Ed ecco allora che noi possiamo dire che la speranza esige prima una esperienza di Dio. E Dio non può essere, come dire, cercato e trovato su richiesta. Dio è un incontro misterioso. A volte l'attesa di Lui, la ricerca di Lui, è importante quanto l'averlo incontrato. Ed ecco che io credo che la speranza nasce dal fatto che la nostra vita, anche quando non lo sappiamo, è una viva esperienza della sua presenza e della sua grandezza. Nasce da Dio, dalle sue promesse. Dalle promesse di Dio. E una promessa non è una interpretazione di quello che c'è. Una promessa è una promessa di quello che ancora non c'è. Dio promette ad Abramo una generazione numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia del mare. Dio promette nuovi cieli e nuova terra. Dio promette quello che noi non abbiamo mai visto. Siamo capaci, come Abramo, di partire, come Maria di fare il salto, di sperare contro ogni speranza, di fidarci di Dio. La speranza nasce quando uno si abbandona nelle mani di Dio. E come la ragazza di periferia dice: l'anima mia magnifica, il mio spirito esulta, sono pieno di gioia, completamente piena di gioia. Ecco che io credo che allora possiamo riprendere la figura di Maria. L'abbiamo lasciata là con Elisabetta, lei bisognosa di sfogarsi, ha trovato nella cugina Elisabetta il punto che gli ha permesso di ascoltare e di dire quello di cui aveva bisogno. Ora noi dobbiamo chiederci come avviene il suo passaggio dalla solitudine vinta in quel colloquio alla speranza coltivata giorno dopo giorno dentro di sé. In quali maniere, attraverso quali passaggi, quali momenti essa passa dalla solitudine alla speranza e quanto questi momenti sono significativi anche per noi? La prima cosa che noi possiamo dire è che la sua vita di momenti difficili in cui applicare la speranza ne ha avuto tanto. Quello che il Vangelo di Luca ricorda due volte è la fatica che essa fa con quel figlio meraviglioso ma così difficile. Due volte. Descrive il testo di Luca che essi non capirono, non compresero. Due volte. E io credo che questa esperienza del non capire quello che Dio fa, se è di Maria, e certamente anche di noi. Noi possiamo imparare da Maria come si affrontano questi momenti. Nei Vangeli ci sono questi testi che gli specialisti chiamano antimariologici, indipendenti fra loro e tuttavia presenti nel Vangelo di Marco, nel Vangelo di Luca, nel testo di Giovanni, eccetera. Luca osserva che Maria affronta il suo non capire meditando e conservando queste cose che non capiva nel proprio cuore. In una parola, pregando. Meditando e pregando. Non dice, Dio si è sbagliato, non può far questo a me. Ma quello che dice è molto semplice. Ci vuole fede, tempo e pazienza per capire i misteri dell'agire di Dio. E a volte nemmeno si capiscono. Ed essa allora la prima tappa che ci chiede è la tappa della meditazione, del rientrare dentro di sé, del guardarsi in profondità, del prendere tempo per capirsi davanti a Dio. La chiamiamo meditazione, adorazione, chiamiamola come vogliamo, ma è questo il primo passo che Maria fa, capirsi con gli occhi di Dio. Un'esperienza traumatica di questo capirsi con gli occhi di Dio la troviamo in Pietro nel racconto del suo pentimento dopo aver cercato di seguirlo fin dentro il cortile del sommo sacerdote. Dice il testo del Vangelo che passando Gesù guardò Pietro, gli si aprirono gli occhi. Guardato con gli occhi di Cristo, capì cosa stava facendo e capì che quello che chiamava coraggio era tradimento. Uscì e pianse. Maria medita. Pietro pianse. Noi dobbiamo aver tempo per pregare e adorare. Se il primo momento è la meditazione e l'adorazione, il secondo momento è quello che troviamo in Giovanni. Nel racconto delle nozze di Cana, quella parola che Maria dice ai servi, e noi ci vantiamo di essere al servizio di Cristo, è una parola emblematica. Fate quello che Lui vi dirà. Bisogna meditare la propria difficoltà, la propria vita davanti a Dio con gli occhi di Cristo, con le sue parole, ma bisogna fare la parola. Fare la parola è una delle cose fondamentali della vita cristiana. Beati quelli che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica. Fare la parola è il minimo per dire che l'abbiamo capita. Poi sappiamo che la prima volta che facciamo una cosa non la facciamo mai bene. prima che le cose ci entrino davvero dentro, diventino una buona abitudine, ci vuole applicazione, costanza, cammino spirituale, disciplina interiore per arrivare a questo fare. Il terzo momento, dopo il meditare e dopo il fare, è che resta sempre un punto incomprensibile, un punto che non si capisce. Stava Maria presso la croce. Stava. La croce è la spada che le trafigge la psicologia e l'amore. Stava Maria presso la croce. Ed ecco allora che il terzo momento non è fatto né di meditazione né di preghiera, ma di silenzio. Maria sta, si abbandona nel puro silenzio. Dio sa quello che vuole da noi anche quando noi non lo comprendiamo nemmeno al termine di una lunga fatica. E la conclusione è che questa, la quarta tappa, la conclusione è che dopo il fare, l'ascoltare, il fare, quel silenzio che non è passività ma è ricco di abbandono, l'ultima tappa è l'avvicinanza di Maria ai fratelli di Gesù. Essa era nel cenacolo, era lì, insieme alla Chiesa, in preghiera, per affrontare i problemi della sua vita. Allora noi possiamo dire che questo cammino dalla solitudine alla speranza, tipico di Maria che ha provato la prima, la solitudine, e ha vissuto la seconda, la speranza, e ha fatto il cammino dall'una all'altra, questo cammino è anche il nostro. Colmi dell'esperienza di Cristo, per quanto può essere colma della infinità, una cosa limitata e finita, quale è la nostra vita, colmi dell'amore di Cristo, noi viviamo la fatica della solitudine e la gioia della speranza. Viviamo la fatica della solitudine e la gioia della speranza. Viviamo l'abbandonarci a Dio e la condivisione con le Elisabette, con i fratelli e le sorelle nella fede, con le persone che sono angosciate, che ci stanno vicine, con quelle che sono contente. Condividiamo la vita e i doni di Dio. E possiamo allora vedere come sullo sfondo di questo passaggio dalla solitudine alla speranza sta la grande regola che Cristo ci ha dato. Amerai il Signore tuo Dio, amerai il prossimo tuo. Chi è pieno di Dio va verso il prossimo. Molti ci impiegano tanto tempo per ricolmarsi di Dio. I santi sono quelli che lo fanno prima. La Quaresima vorrebbe aiutarci in questo, ad essere colmi di Dio per essere capaci di una vita di relazione diversa e significativa.
Grazie a Monsignor Gianni Colzani per questo quadro interiore di Maria e nostro, perché siamo sulla stessa strada. camminiamo la stessa volontà di Dio, le stesse esperienze. Ha cominciato così, chi non sa cos'è la solitudine? Possiamo dire anche la difficoltà di poter comunicare ad altri, o anche il non poter comunicare ad altri. Come la Vergine che non avrebbe potuto comunicare i segreti di Dio senza un permesso di Dio, ma noi abbiamo ben altra strada dalla sua, lei portava Dio al mondo e il mondo a Dio. Eccoci allora in questa, per così dire, disamina un po' di noi alla luce della Vergine Maria, l'impegno di meditare, di ascoltare prima, di meditare, adorando, di pregare, eccetera, come ci ha tracciato questa strada semplice, umile e di tutti. La percorsa Maria per prima, la dobbiamo percorrere anche noi, guidati dal suo esempio, portati per mano dalla sua materna presenza. Qualche domanda da parte vostra al nostro un antropologo, teologo e poi se parlasse della missiologia si aprirebbe su tutto l'orizzonte del mondo cristiano nell'universo, perché la sua specialità in modo speciale, proprio in modo particolare. Qualche vostra domanda a Monsignor Gianni? Perché poi siamo anche un po' gelosi, quel silenzio, quanto è importante. A volte il silenzio può diventare una gelosia del non comunicare agli altri. Perciò felici di ascoltare, ma teniamo dentro, perché non sempre siamo capiti quando parliamo, e comunicare agli altri, quali altri? Elisabetta era piena di Spirito Santo e la Vergine ha potuto comunicare con lei, perché? Perché Dio aveva già rivelato il mistero a Elisabetta, per cui ha detto: come mai la madre del mio Signore viene a me? E allora doveva parlarne ormai. Dio aveva aperto le strade, per così dire, del dialogo, e perciò parlava anche, giustamente, del futuro di questo mistero, insieme con colei.
Anche lei aveva fatto alcuni mesi di silenzio.
Di silenzio, sì. Eccoci allora, capite? Così. Beh, non sempre possiamo riuscire a dialogare, a comunicare, ma con Dio è normale. Esatto. Tutto è chiaro davanti a Dio. Anche le nostre preghiere, scusate, le nostre situazioni più difficili sono chiare davanti al Signore. Egli sa ciò di cui avete bisogno, prima ancora che glielo chiediate. Ecco, Monsignore, grazie.
Grazie a te e a voi.
E coraggio allora, questo è un cammino di interiorità e di esperienza.